Astronauticast. Astronautica stagione 10, episodio 4. Questo è il podcast di ISA, l'associazione italiana per l'astronautica, astronautica e lo spazio. Sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Oggi è il 3 di novembre 2016, con me c'è la squadra quasi al completo. Praticamente dico sempre così, perché ci alterniamo. A partire da Darmstadt, il presidente dell'associazione ISA, Marco Zambianchi.
Tornato ai microfoni con grandissimo piacere dopo una settimana di assenza, vi saluto da Darmstadt, sono Marco Zambianchi.
Questa volta sei tu quello raffreddato, non si sente però, dai. Mi pare che
ero molto più Barry White nelle scorse serate, ieri dovevo preparare qualcosa che sentiremo stasera, mi facevo ridere da solo, non posso farci niente.
Vabbè. E invece da Milano c'è Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che oggi è il 3 novembre 2016 e che se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente su Twitter, che è Astronauticast, oppure usare l'hashtag Astronauticast.
Grazie Paolo di questa tua vedetta che ci riporta all'ordine, ci dice che cosa... Ci chiede il pubblico, ci segue in diretta. Abbiamo come sempre anche la chat su astronauticas.com/live, lì non ci sono hashtag, ma cerchiamo di buttare un occhio ogni tanto. Proseguiamo poi da Modena, c'è Riccardo Rossi.
Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Astronauticast, il vostro podcast di astronautica preferito, forse anche perché è l'unico in italiano.
In italiano puramente astronautico mi pare di sì, ne stanno nascendo un sacco in inglese, ne sto sentendo più o meno due o tre in questo momento.
Sì, infatti dovete sapere che Mike e Veronica si spacciano i podcast a vicenda.
Sì, è vero.
Ascolta questo, no, questo.
E poi l'avete già sentita da Verona, Veronica.
Ciao a tutti, da Veronica, da Verona. E se avete bisogno di podcast in inglese, chiedetemi che ogni tanto scarico qualcosa.
Bene. Ce ne sono un bel po'. Ci sono sia podcast regolari, tipo il nostro, che vanno avanti parlando di attualità, sia podcast che fanno praticamente delle... sono monotematici, ma divisi su diversi
monografie.
Episodi. No, una monografia è una cosa unica, però questa è monotematico che va avanti con diversi episodi ed è sulla colonizzazione di Marte, no? We Martian, mi pare.
Esatto.
È un altro formato, chissà che un giorno non esploreremo anche quello, quando avremo il Pluto di tutte le ottomane per lavorare alle nostre cose, non soltanto alla vita reale o al lavoro 9 to 5, che poi diventa 7 to 6. Bene, ho presentato tutti, mi pare di sì. Dalla chat ci dicono che non funziona, non ci sentono. Cerchiamo di proseguire e al mal che vada ci trovate offline, come sempre. A chi lo sto dicendo? A chi ci ha già trovato offline. Molto bene, abbiamo un po' di cose di cui parlare. Direi prima di buttarci su una piccola intervista, un'introduzione a un'intervista che cercheremo poi di centellinare nel corso degli episodi. Parliamo un attimo di Astronautica con Otto, perché siamo addirittura di arrivo, ci sono un sacco di cose che stanno quagliando, come si dice, e adesso è quasi tutto pronto. C'è qualche aggiornamento? Vogliamo semplicemente ricordare che cos'è Astronauticon?
Sì, Mike, se vuoi posso occuparmi di questa parte iniziale per ricordare che Astronautico, nella convention di Astronautica, che come associazione organizziamo praticamente da qualche tempo ogni due anni, e che ha il duplice scopo di dare la parola a molti appassionati, addetti ai lavori e non, che si sono preparati, che si sentono pronti a raccontare al pubblico qualcosa di questa grande scienza, di questa passione che ci condividiamo. E allo stesso tempo anche lo scopo di farci ritrovare tutti insieme attorno a un tavolo. Difatti alcuni momenti si potrebbero tranquillamente ribattezzare Gastronauticast, per socializzare, per superare la barriera dello schermo che spesso limita anche nell'espressività, nella capacità di interagire, di conoscersi, magari qualche volta ha dato ripercussione, qualche discussione di troppo, ma che poi si va a concludere in bellezza davanti a una bella birra o un tipico piatto italiano, mi sta già venendo l'acquolina in bocca, e appunto si parla del nostro argomento preferito faccia a faccia. Per quanto riguarda gli avvisi più tecnici o più burocratici, se volete, trovate tutte le informazioni, ma davvero proprio tutte, sul sito dedicato all'iniziativa, che è astronauticon.it, e mi riferisco in particolare sia alle sistemazioni alberghiere, non sono alberghi che abbiamo scelto noi ma ci siamo dati da fare per chiedere un prezzo speciale, e quindi le convenzioni per chi vuole venire a dormire a Lecco ci sono, andate su astronauticon.it e date un'occhiata. Abbiamo riservato un ristorantino comodo comodo dietro il planetario per i pranzi di sabato e domenica, è possibile anche in questo caso andare sul sito e dare un'occhiata al fatto che stiamo raccogliendo le adesioni. Non chiediamo denaro, semplicemente ci interessa sapere quanti siete, perché è comodo per fermare la sala nei giorni immediatamente precedenti alla manifestazione. E poi per tutti i dettagli riguardanti il programma dell'iniziativa, che comincia in realtà venerdì 18 novembre con la prima conferenza dedicata a Rosetta di Laura Proserpio, e si conclude lunedì sera con un'altra conferenza di Luca Parmitano, le stesse iniziali di Laura Proserpio peraltro, che ci verrà a raccontare le sue peripezie nelle sue due missioni a bordo della stazione spaziale. Quindi in realtà una quattro giorni, dove però il primo e l'ultimo giorno vedono solo degli appuntamenti serali. Sabato e domenica il cuore dell'iniziativa, il momento migliore per socializzare e per sentire le storie che i vari speaker stanno preparandosi a raccontare. Quindi con questo è davvero tutto, non voglio prolungarmi oltre, ma davvero, perché se andate su astronauticon.it trovate assolutamente tutto, e se questo non vi è bastato alle mail info@isa.it potete continuare a tempestarci di domande. Speriamo di vedervi in tanti, è un'occasione bella anche per venire a conoscere questi speaker di persona, se vi sono piaciuti, perché potremmo esserci tutti.
Credo di sì. Anche Luigi mi pare che abbia confermato.
Sta facendo di tutto per essere con noi, Luigi, e spero proprio, anche perché si porta il pacchetto delle tessere del 2016. Sarà a proposito anche possibile rinnovare l'associazione a ISA, non solo per il 2016, che è interessante perché stanno arrivando le elezioni, amici soci ISA, sappiate che arriveranno presto le istruzioni tecniche per votare il nuovo direttivo entro il 2016, ma sarà anche possibile rinnovare per il 2017, quindi se venite all'Astronauticon e votate, o meglio, e vi iscrivete, acquisirete anche il diritto di voto nelle settimane immediatamente successive.
Sì, io vi raccomando di partecipare, se siete, soprattutto se siete utenti di forumastronautico.it, perché tra una conferenza e l'altra non c'è un momento schedulato a riguardo, però sicuramente si troveranno i momenti per semplicemente fare un po' di conoscenza, chiacchierare tra di noi e mettere una faccia dietro a un nickname, o meglio davanti a un nickname, è sempre interessante e porta ad avere rapporti più distesi sicuramente, ma in generale a conoscere meglio i propri amici.
E non dimentichiamo il buon livello delle presentazioni tecniche, degli interventi che saranno proposti in questi giorni della manifestazione.
Già, assolutamente vero. Su questo volevo anche spezzare una lancia a favore degli studenti, ci sono ben due interventi e purtroppo un terzo l'abbiamo dovuto fermare in zona Cesarini perché abbiamo completamente finito gli slot a disposizione, però se vi interessa venire a vedere qualcosa sulla razzo modellistica amatoriale, non le istruzioni sempre di gazzetti che volano. Se vi interessa venire ad ascoltare l'esperienza di due gruppi di studenti che hanno portato sul campo sperimentale le loro tesi, ottimo, ci sono anche questi appuntamenti. Abbiamo un aspetto di storia dell'astronautica, abbiamo il futuro dell'astronautica con altri, abbiamo la preistoria dell'astronautica con le missioni Voyager, ce n'è veramente per tutti i gusti.
E abbiamo la fantascienza.
È vero, abbiamo anche due scrittori che porteranno i loro libri, che fanno parte di progetti editoriali anche molto interessanti.
Della musica.
Vero, vero, vero.
Vero, Remondini dice? No. Bene.
Sì, infatti Veronica canterà!
Yeah!
Ci metterò la sigla delle storie di Nonno Apollo in loop, ma dal vivo. Bene. Poi c'era questa intervista, allora partiamo con non un'intervista durante la Astronauticon, chiudiamo il capitolo Astronauticon e parliamo invece di questa puntata di Astronauticast. Vi avevamo promesso, non mi ricordo, l'avevamo accennata, l'avevamo...
Sì, abbiamo accennato, l'abbiamo annunciata nelle scorse settimane, ce la siamo tenuta nel cassetto un attimo per pulirla, montarla al meglio, ma adesso è pronta.
Direi allora che se lo fai una breve introduzione...
C'è già nell'intervista, Mike, puoi mandarla direttamente.
Perfetto, allora parte subito.
Diamo il benvenuto ai microfoni di Astronauticast al dottor Simone Dell'Agnello, il responsabile dell'esperimento INRI sulla piattaforma Schiaparelli. Sappiamo tutti che Schiaparelli non è atterrato esattamente come previsto su Marte, ma paradossalmente potrebbe anche essere INRI l'unico strumento in grado di sopravvivere e continuare a funzionare anche in queste condizioni estreme. Si tratta di un retroriflettore laser, il cui ruolo non è affatto scontato, e abbiamo rivolto al dottor Dell'Agnello una serie di domande per capire meglio l'utilità e il design di questi particolari strumenti. Buongiorno dottor Dell'Agnello e grazie di aver accettato il nostro invito a partecipare ad Astronauticast.
Buongiorno.
Parto subito con le domande. I riflettori laser hanno avuto da sempre un largo impiego in campo astronautico. In generale, a cosa servono questi strumenti e in cosa INRI si differenzia dai suoi predecessori?
Dunque, i riflettori laser servono per trovare la posizione precisa di satelliti che siano equipaggiati con i riflettori stessi, oppure di corpi celesti sulla cui superficie siano dispiegati i retroriflettori stessi, e questo è il caso per esempio della Luna. Il caso precedente è quello ad esempio dei satelliti GPS Galileo, che sono equipaggiati con questi retroriflettori laser. Inoltre la misura di posizionamento fatta con il laser da terra e i riflettori nello spazio è utilizzata per definire la posizione del centro di massa della Terra. Per questo scopo si utilizzano dei riflettori speciali, quelli dei satelliti LAGEOS, il Laser Gyrodynamics Satellite. Questi satelliti sono essenzialmente dei punti materiali, cioè delle sfere di metallo la cui superficie è ricoperta di riflettori, che fanno un'orbita, diciamo, circolare intorno alla Terra. L'orbita viene tracciata, disegnata con il laser con un'accuratezza di 1-2 cm. Alla fine del processo, utilizzando tante stazioni sulla superficie terrestre, questa ellisse disegnata nello spazio con grande precisione ha un suo centro, un suo fuoco geometricamente, e questo fuoco invisibile ma misurabile come il fuoco di un'ellisse definisce identicamente la posizione del centro di massa della Terra. Avendo quindi questa definizione, ogni altra posizione di un riflettore laser nello spazio, a bordo di un satellite, di un Galileo, di un GPS oppure un riflettore sulla superficie della Luna, viene quindi riferita in modo assoluto rispetto alla posizione del centro di massa della Terra. Quindi i riflettori laser danno una posizione nello spazio molto accurata, la più accurata possibile con una misura diretta, e soprattutto in senso assoluto, una posizione assoluta, cioè riferita alla posizione del punto privilegiato geometrico terrestre, che è il centro di massa della Terra. La diversità dei riflettori di nuova generazione come INRI, cosiddetti microriflettori, perché sono miniaturizzate, hanno dimensioni molto più piccole dei predecessori, è quella che questi riflettori laser vengono dispiegati, installati su superfici planetarie lontane, e, per esempio sulla superficie di Marte, come è il caso di INRI su Schiaparelli. In questo caso la distanza del corpo celeste di riferimento, cioè Marte, è così elevata rispetto a Terra che non è una misura di tracciamento laser diretta da Terra. Il tragitto andata e ritorno maggiore, massimo, che può fare un laser misurando direttamente un riflettore da Terra è la Luna. Quindi nel caso invece di INRI su Marte, l'idea è quella di misurare la posizione di INRI sulla superficie di Marte con una stazione laser che si trova invece in orbita. Quindi questo è un tracciamento laser inverso rispetto a quello che si fa dalla Terra, da una stazione laser sulla Terra a un riflettore sul Galileo, oppure da una stazione laser sulla Terra a un riflettore sulla Luna. Quindi la stazione che misura è in orbita intorno a Marte, sarà in orbita intorno a Marte, il riflettore invece di essere lui stesso in orbita è sulla superficie di Marte. Le distanze di tracciamento laser nel caso di Marte sono brevi, tipicamente 400 km o anche meno, per cui rispetto alle misure classiche di tracciamento laser da Terra verso satelli intorno alla Terra, costruire nel caso di Marte per questa applicazione dei riflettori laser dimensioni molto più compatte, nella fattispecie dei microriflettori, e questo, diciamo, è un vantaggio perché dovendo portare della massa su Marte, in orbita intorno a Marte, minore e più è la massa, più compatto è il dispositivo, più efficiente è l'intero processo e quindi più facile portarne non solo uno ma più di uno da distribuire sulla superficie di Marte fino a costruire una rete, un network di microriflettori sulla superficie sparsi il più possibile lontani dagli altri, in modo da coprire, pur nei piccoli numeri, in modo quasi uniforme la superficie del pianeta. Quindi INRI viene osservato da dei laser che saranno presto in orbita intorno al pianeta rosso.
Per quanto riguarda un aspetto più storico, parliamo dei retroriflettori delle missioni Apollo. Ecco, questi hanno subito delle diminuzioni di efficienza che sono state misurate nel corso del tempo. Che effetto avrà la polvere marziana sui riflettori di INRI? E in quanto tempo diminuirà significativamente la capacità di riflettere? E infine, questa diminuzione della riflettività potrà darci delle informazioni sulle proprietà della polvere e dell'atmosfera marziana?
Allora, il problema è importante e interessante, tuttavia le condizioni sulla Luna per il riflettore Apollo e su Marte per il riflettore INRI sono diverse. Innanzitutto i riflettori Apollo presumibilmente hanno avuto una diminuzione di efficienza dovuta al fatto che la polvere lunare, la regolite, potrebbe essersi molto probabilmente posata sulla superficie dei riflettori, con un meccanismo però che è diverso da quello che c'è su Marte. Mi spiego. Probabilmente l'urto di micrometeoriti sulla superficie lunare ha causato il sollevarsi di un po' di questa polvere. Non c'è atmosfera, non ci sono venti ovviamente sulla Luna che possono aver sollevato altrimenti la polvere. Un altro meccanismo è che potrebbe esserci stata un degasaggio, un'emissione di gas dall'interno della superficie, quindi che abbia sollevato in quel caso lì un po' di questa polvere, e questa si sarebbe poi depositata sui riflettori laser Apollo, i quali riflettori laser Apollo hanno una geometria incavata, cioè la superficie frontale del vetro non è allo stesso livello della superficie dell'alluminio, della scatola che li contiene, ma sono rientrati, e quindi una polvere che si deposita là sopra vi rimane, non solo perché non la porta via nessuno, non c'è vento eccetera, ma perché non essendoci atmosfera sulla Luna, i raggi cosmici causano ionizzazione su tutta la superficie, la regolite, l'alluminio, il metallo, ma anche il vetro, e quindi il vetro si carica elettrostaticamente, e quando la polvere quindi si va a depositare sul vetro che carica elettrostaticamente, vi aderisce con un'attrazione elettrostatica e non si sposta più. La situazione è diversa su Marte. Marte ha un'atmosfera, ci sono venti, movimenti significativi di polvere e di atmosfera, tuttavia la superficie di Marte è neutra, cioè tutti i raggi cosmici che arrivano, o la luce del Sole che arriva sulla superficie di Marte, non causano ionizzazione permanente, non ci sono cariche elettriche superficiali elettrostatiche permanenti, globalmente le superfici sono neutre, e questo è stato dimostrato e misurato con i lander Vikings 1 e 2 negli anni 70. Quindi la polvere, una volta che si deposita su una superficie, non vi aderisce per attrazione elettrostatica forte e non vi rimane come rimarrebbe sulla Luna. Quindi quello che succede tipicamente è che la polvere viaggia continuamente sulla superficie a destra e a sinistra, si deposita sulle superfici anche ottiche, però poi il vento, così come l'ha portata, tipicamente la porta via con una grande efficienza. Questo è stato misurato in modo quantitativo utilizzando i rover della NASA, Spirit e Opportunity, i cosiddetti Mars Exploration Rovers. Si pensava che la durata della missione fosse limitata dal fatto che a un certo punto i pannelli solari perfettamente piani che sono sui rover si sarebbe riempita piano piano di polvere, e quindi i pannelli solari non avrebbero più funzionato. Quello che è successo è che è vero che in seguito a grandi tempeste di sabbia si sono coperti in modo significativo di sabbia, quindi non hanno più ricevuto abbastanza luce solare, ma che con una successiva tempesta o azione del vento poi si sono quasi interamente scoperti, e quindi hanno continuato a funzionare per periodi molto più lunghi di quelli che ci si aspettava. Ora, la superficie di questi pannelli solari dei rovers è veramente piatta, veramente tale che la polvere ci rimane per gravità in modo molto facile. Invece la geometria di INRI è fatta a cupola, e questo aiuta molto lo scivolamento della polvere lungo la superficie della cupola. Siccome poi non c'è attrazione, non c'è, diciamo, attaccamento elettrostatico della polvere sulla superficie di vetro o di alluminio, questo vuol dire in effetti che è un puro effetto meccanico e aerolico, quindi così come i granelli arrivano, scivolano e possono essere rimossi, perché di nuovo, come dicevo, dal punto di vista elettrostatico la superficie del rover di Marte e di INRI sarà neutra. E la geometria di INRI studiata in modo tale da non favorire, anzi sfavorire, l'adesione della, diciamo, geometrica meccanica della polvere. Questo ci dice che se ci basiamo sull'esperienza dei Mars Exploration Rovers, Spirit Opportunity, che sono, diciamo, di geometria completamente piana, ci aspettiamo che INRI funzioni per molti anni, molti molti anni dopo lo spegnimento, diciamo, di Schiaparelli stesso, che dovrebbe durare in funzione circa una settimana. Inoltre la superficie, diciamo, curva di INRI veramente, diciamo, permetterà di avere INRI funzionante, stimiamo al momento, per alcuni decenni. Naturalmente ci sono eventi transienti in cui a causa di una tempesta magari la superficie intorno a INRI si ricopre di sabbia, quindi in quel caso si può avere addirittura un blackout potenzialmente di INRI, però poi quando arriva la tempesta successiva statisticamente questa viene rimossa, e quindi si potrà notare che la superficie di INRI è di nuovo attiva. Quindi con fenomeni transitori si può avere un'informazione dell'impolveramento locale di INRI, oppure di quanta polvere circola nell'atmosfera in quel momento. Naturalmente queste misure sono delicate, devono essere fatte, diciamo, devono essere studiate e pianificate, perché la causa di polvere può essere sia quella di deposizione locale sulla superficie, oppure di presenza della polvere nella colonna di atmosfera attraversata dal laser che dall'orbita va a interrogare INRI. Quindi si dovranno distinguere delle stagioni atmosferiche, se volete, tali che non ci sia polvere nell'atmosfera, e allora si può andare a vedere quanto riflette meno INRI e capire quanta polvere c'è sopra INRI, oppure sapere che fino al giorno prima INRI era attivo, e dal giorno dopo, quando comincia la tempesta, ancora non c'è stato un deposito di polvere, quindi si va a misurare in quel transiente, il giorno stesso dell'inizio della tempesta, quanta polvere risulta presente nella colonna d'aria attraversata dal laser. Questo tipo di misure sono nuove. Avere un dispositivo che possa supportare questa misura per mesi e anni, sperabilmente anche qualche decennio, è una cosa del tutto nuova, quindi i protocolli con cui fare questa misura, accoppiati quindi alla fisica dell'atmosfera di Marte, sono da verificare e da studiare a partire da, diciamo, speriamo dopodomani. Tuttavia, diciamo, c'è un'attività di monitoraggio dell'atmosfera marziana molto importante, che va avanti da tanti anni, fatta con altri strumenti. C'è un cosiddetto Mars Climate Database che fornisce, diciamo, delle previsioni meteorologiche di una certa accuratezza. Con uno strumento nuovo, ecco, si potrà introdurre eventualmente, anzi sicuramente INRI, come strumento nuovo per la meteorologia marziana, con il vantaggio, e qui concludo, che lo strumento nuovo sarà utilizzabile per molti anni, quindi non sarà legato a una missione di una settimana o di un anno o due, ma virtualmente, diciamo, avrà una durata di alcuni pochi decenni.
Quali sonde già in orbita intorno a Marte potrebbero sfruttare da subito INRI?
Non c'è una sonda che possa sfruttare da subito INRI, questo era noto, era, diciamo così, pianificato. E la caratteristica principale del riflettore, di tutti i riflettori in generale, è di avere una vita media di anni o assolutamente di decenni, quindi era previsto di cominciare a qualificare, testare il lancio di INRI, che non è solamente poi l'osservazione finale, ma anche il fatto che diciamo rispetti certi standard meccanici, ottici, di materiali, eccetera, che INRI ha passato con successo. E poi l'obiettivo globale è quello di installarne altri con le future missioni che atterrano e che si spostano sulla superficie, e soprattutto quello di essere lì pronto all'uso quando entrerà in funzione l'infrastruttura di comunicazioni laser attorno al pianeta rosso e le misure complementari di nuova caratterizzazione laser altimetrica della superficie e della topografia del pianeta. Allora, la grande attività di esplorazione si concretizza nell'atterraggio adesso di ExoMars Schiaparelli. Nel 2020 dovrebbe atterrerà il rover ESA ExoMars 2020, lo stesso anno ci sarà un altro grande rover della NASA, Mars 2020, nel 2018 atterrerà un altro lander NASA che si chiama InSight, la Cina ha dichiarato di voler mettere un lander o rover sulla superficie entro il 2020, ci sono missioni commerciali, SpaceX con un contratto che ha fatto con NASA atterrerà su Marte con la missione Red Dragon, loro dicono nel 2018. Per poter raccogliere i dati da queste missioni così numerose e così complesse che saranno in funzione sulla superficie per vari anni, è noto da alcuni anni, sicuramente a livello di un decennio, che è necessario avere dei satelliti orbitanti intorno a Marte di servizio che raccolgano tutta questa grande messe di dati da più missioni così complesse e poi invino questa quantità di dati enorme a Terra, utilizzando non le onde radio come si fa solitamente, ma utilizzando la comunicazione laser, quindi un dispositivo laser molto complesso, molto versatile, che è capace di mandare a terra, per esempio, una mappa ottica fatta con una camera tipo un iPhone, che potrebbe fare una mappa della superficie di Marte con un'accuratezza sotto il metro. Per inviare questo tipo di mappa a terra, se lo si fa con le onde radio, al giorno d'oggi servono 9 anni, quindi una mappa della superficie di Marte submetrica fatta con camera avanzata si manda a terra con un tempo pari a circa 9 anni con il miglior sistema di invio radio, utilizzando le comunicazioni laser. È noto, ma non da oggi, da tanto tempo, che per le caratteristiche diverse del laser si può mandare questa quantità di dati con un tempo enormemente più corto, da molti giorni a poche settimane. Questo è un vantaggio ovviamente enorme, noto da tempo, per cui per poter esplorare con tante missioni di questo tipo e poi cominciare una colonizzazione anche robotica della superficie è necessaria questa infrastruttura di comunicazioni laser. La stessa infrastruttura, questo laser, può fare la misura di tracciamento laser di INRI, perché questa è una cosa molto più semplice di quello che fa normalmente la comunicazione laser. Quindi questa infrastruttura sarà un orbiter già previsto da NASA, che dovrà essere attivo intorno a a Marte in modo continuato, come un'infrastruttura permanente. Siccome i riflettori sono disponibili, passivi, maintenance free per alcuni decenni, questo fa sì che possano essere un'infrastruttura già presente, già funzionante, utilizzabile da un orbiter che faccia una copertura e un servizio globale alle missioni sulla superficie e quindi, oltre che mandare e raccogliere dati e mandarli a terra, può osservare la posizione puntando il proprio laser non verso terra ma puntandolo sulla superficie. Mi faccio inoltre aggiungere che quando uno spedisce dati a terra con un laser che è collimato ha bisogno di un puntamento verso terra molto molto accurato, che tipicamente si fa con degli star trackers, sono dispositivi di, diciamo così, di orientazione, di puntamento molto molto precisi che guardano le stelle fisse. Quindi questo puntamento preciso serve da Marte a terra, quindi decine di milioni di chilometri. Quando uno dovesse girare il satellite e fare un puntamento dall'orbita di Marte sulla superficie di Marte, la distanza sarebbe enormemente più corta, tipicamente 400 km, ma anche 1000 km, che rispetto a 80 milioni sono una quantità molto inferiore. Quindi il puntamento sulla superficie per trovare INRI sarebbe eccellente, il meglio che si possa sperare. Quindi questa infrastruttura che stiamo cercando di cominciare a popolare con INRI su Schiaparelli sarà lì a disposizione per l'infrastruttura che NASA ha previsto e sta cercando collaborazione con altre agenzie, tra cui l'ASI, di mettere in funzione dopo gli anni 20, che sarà, come dicevo, un'infrastruttura praticamente permanente. Quindi poco importa se adesso non c'è un laser, ci sarà in modo continuato e ce ne sarà, diciamo, di più di un tipo. Quello, diciamo, permanente, abbiamo detto, è la laser communication, ma queste missioni avranno anche degli altimetri laser per rifare la topografia di Marte con accuratezza migliore dopo che è stata fatta dal Mars Global Surveyor tra il 96 e il 2006.
Eccoci tornati. Allora è un peccato quasi sentire queste parole con l'attesa per la missione. È anche vero però che non essendo comunque, come diceva nell'intervista, non essendoci presente un laser in orbita intorno a Marte, magari avrebbero dovuto aspettare comunque e potrebbe essere che INRI o un suo successore potrebbe trovare spazio in uno dei prossimi.
Però nonostante questo contrattempo è importante questo passo, perché segna l'inizio di una nuova fase della geofisica planetaria, della cartografia planetaria, cominciando da Marte e poi verso altri oggetti, verso altri corpi solidi del sistema solare. Cioè è un salto di un ordine di grandezza nel probabilmente, o comunque un salto molto importante in questo tipo di misure di posizione e di posizione relativa e di distanza.
Sono cose che la tecnologia nel corso degli anni ha reso più fattibili, teoricamente fattibili da sempre, ma adesso ci sono, l'elettronica permette di fare questo tipo di misurazioni con costi contenuti e precisione maggiore rispetto al passato. Una cosa che probabilmente dovremmo chiedere un po' allo zio India Kilo 1 Delta Oscar Delta Oscar, l'esperto tecnologo del forum astronautico.it.
E a proposito della nostra associazione attività, per fare un teaser di Astronautico Notto, se non ricordo mai, dovrebbe esserci anche un intervento che parla dell'utilizzo di laser nello spazio. È così?
Sì, perché è uno dei punti di forza del nuovo sistema di comunicazione europeo che ci racconterà il nostro Boots. Intanto stavo mostrando soltanto due immagini durante l'intervista, ma è bella questa che mi ha mandato Marco prima della puntata con il mock-up di Schiaparelli, che mostra che INRI è davvero un piccolo oggettino posto sulla sua superficie, qua nell'angolo, vicino alla scritta ESA. E diciamo che è molto semplice, immagino che poi la tecnica costruttiva per la riflettività, per la capacità di rimandare il laser nella direzione corretta non renda un oggetto tecnologicamente molto avanzato, ma confrontato con altri esperimenti non passivi ma che hanno dell'elettronica complicata, io sono fiducioso di rivederlo presto.
Sì, tra l'altro volevo specificare, Mike, purtroppo durante la realizzazione dell'intervista il software di registrazione ha fatto qualche scherzetto, chi ci ha seguito in diretta lo avrà sentito, posso assicurarvi che il microfono ufficialmente era mutato, purtroppo era l'inizio della mia influenza.
Non capisco cosa stai...
era l'inizio della mia influenza e non potevo proprio trattenermi da qualche colpo di tosse, ma invece Pamela, che è il software che abbiamo usato per registrare, ha fedelmente riprodotto tutto. Va bene, ce ne scusiamo che i nostri ascoltatori, peraltro l'intervista è in due parti perché è stata molto molto lunga la chiacchierata, circa una quarantina di minuti tra me e il dottor Dell'Agnello, abbiamo messo la prima parte in questo episodio, metteremo la seconda parte che è anche molto molto interessante specificamente per gli studenti, se non nella prossima, in una delle prossime puntate di Astronauticast, magari dopo un'altra ripulita di qualche colpo di tosse qui e là. Mi dispiace.
Ci tenevo a mettere qualcosa adesso relativamente vicino al mancato atterraggio di Schiaparelli, proprio per non essere poi indelicati nel andare a riprendere una cosa che comunque non avrà un successo immediato, e d'altra parte anche per stare un po' in tema. Ne stiamo parlando ancora, la missione di TGO è all'inizio, sicuramente continueremo a parlare di ExoMars, e quindi valeva la pena introdurre questa intervista che avevamo nel cassetto. È solo un peccato che appunto è diventata meno... meno legata a qualcosa che si vede nel breve termine.
Sì, diciamo anche che chi ci ha seguito in diretta e ha visto, Mike, le immagini che tu mandavi, può aver capito la mia affermazione iniziale, cioè perché potrebbe non essere così improbabile che di tutti gli esperimenti imbarcati su Schiaparelli INRI sia quello che funziona, non solo perché è passivo, ma perché per la posizione su cui è montato e per il numero di prismi che sono stati inseriti in questa emisfera che lo costituisce, potrebbe davvero essere comunque in grado di riflettere qualche raggio laser sparato anche così per verificare se funziona oppure no. Chi lo sa?
Ammesso che la struttura abbia resistito alla decelerazione improvvisa così forte dell'impatto.
Chiaro, chiaro. È vero, oggi tra l'altro, vabbè, non voglio anticipare niente, è stata rilasciata un'altra immagine, magari la commenteremo più
quella
avanti.
Colori?
Sì, sì, sì.
È fortuna che non volevate anticipare niente.
No, beh, è stato... Io, ho detto, così una mezza parola, una mezza parola.
Sì, io me l'ero appuntato durante l'intervista, ho detto magari menzioniamo il fatto che potrebbe essere l'unica cosa che funziona di Schiaparelli, però in realtà pensandoci bene non lo so, deve essere volato via e atterrato in una posizione, magari soltanto con alcuni angoli di incidenza potrebbe avere, supponiamo che sia di lato, magari soltanto con alcuni angoli di incidenza, soltanto quando il satellite con il laser è sull'orizzonte e punta in quella direzione, chi lo sa.
Ah sì, penso che sparare un laser sia a costo zero in questo, esatto, senso, e quindi chi lo sa, penso che tenteranno, ma vedremo.
Immagino che ci saranno dei momenti in cui nell'orbita di quegli satelliti non ci sono altre opportunità tecnico-scientifiche per fare altre misurazioni, e perché non provare a illuminare il cratere Schiaparelli. Bene, possiamo proseguire con le news, ci sono qualche piccolo aggiornamento, niente di lunghissimo, quindi non temete, però un po' di politica con una dichiarazione di obiettivi condivisi tra ESA e l'Unione Europea. L'Unione Europea ha ultimamente un ruolo abbastanza dominante, quantomeno abbastanza molta voce in capitolo nell'ambito spaziale, in maniera separata da ESA, proprio perché non si tratta di due enti politicamente sovrapposti, soltanto condividono molti dei membri. Paolo ci racconta quindi che cosa è successo questa settimana.
L'Agenzia Spaziale Europea e l'Unione Europea hanno deciso di lavorare di più insieme, rafforzando i loro rapporti di collaborazione che attualmente riguardano soltanto una serie di iniziative e progetti specifici, sebbene di grande visibilità e importanza strategica, come per esempio il sistema di localizzazione satellitare Galileo. Il 26 ottobre 2016 a Bruxelles è stato firmato appunto tra l'Unione Europea e l'Agenzia Spaziale Europea un comunicato congiunto di visione e obiettivi condivisi per il futuro dello spazio europeo. È stato firmato questo documento dal direttore generale dell'ESA Jan Werner e dal commissario europeo Elżbieta Bienkowska. Questa firma, questo comunicato, era stato preceduto da una serie di consigli di pianificazione spaziale, riunioni informali in cui gli stati membri, i paesi membri delle rispettive organizzazioni avevano chiesto l'unificazione della visione e degli obiettivi comuni. Alcuni mesi fa poi c'era stata una riunione redazionale, un incontro redazionale in cui si era cominciato a identificare, a mettere insieme questi obiettivi futuri e cercare di stabilire anche una visione comune per lo spazio. Questa serie di iniziative partono dalla constatazione che lo spazio è al centro delle attività e della vita di paesi moderni e l'idea è quella di rafforzarlo coordinando le risorse. La visione comune quindi emersa da questa serie di iniziative è che l'Europa deve essere e rimanere un protagonista importante a livello mondiale nell'ambito delle attività spaziali e deve essere anche un partner importante per progetti di cooperazione internazionale spaziale con paesi e organizzazioni al di fuori dell'Europa. Entro il 2030, secondo questo comunicato congiunto, l'Europa quindi deve essere in grado di beneficiare pienamente di tutte queste tecnologie e soluzioni sviluppate insieme che devono servire per poi mettere in pratica le proprie politiche e rafforzare valori importanti come la sicurezza, la conoscenza, la ricerca scientifica. Gli obiettivi identificati invece in questo comunicato, in questo accordo, sono tre. Il primo è quello di massimizzare l'integrazione delle tecnologie e delle risorse delle attività spaziali nella società europea e nell'economia, facendo in modo che queste tecnologie vengano usate, per esempio, a supporto delle politiche pubbliche in settori importanti come lo sviluppo, la sicurezza, per esempio la sicurezza della navigazione, l'utilizzo delle risorse, le comunicazioni, l'osservazione della Terra e molte altre attività. Il secondo obiettivo individuato è quello di incoraggiare il settore spaziale industriale europeo in modo da renderlo competitivo a livello mondiale e in modo da acquisire nuove quote di mercato e nuove commesse. L'ultimo dei tre obiettivi è quello di assicurare l'autonomia dell'Europa nell'accesso allo spazio in un ambiente però sicuro, in cui l'Europa possa essere protetta anche dal punto di vista delle comunicazioni e delle tecnologie da attacchi alle infrastrutture, attacchi elettronici alle infrastrutture come quelli che per esempio che si stanno diffondendo sempre di più su internet, ma estendere questa protezione all'ambito delle comunicazioni e delle attività spaziali. Dopo la firma di questa dichiarazione congiunta, adesso il direttore generale dell'ESA, Jan Werner, sta procedendo a lavorare in modo da poter portare una serie di obiettivi pratici, una serie di proposte operative alla riunione ministeriale che si dovrà svolgere a Lucerna in Svizzera l'1 e il 2 dicembre del 2016. Questa riunione ministeriale è una di quelle che si svolgono ogni due anni e a cui partecipano i ministri competenti per lo spazio dei paesi membri dell'Agenzia Spaziale Europea, quindi dell'ESA. Questa dichiarazione comune non deve stupire perché normalmente qualcuno può pensare che l'Unione Europea e l'Agenzia Spaziale Europea siano la stessa cosa. In realtà si tratta di organizzazioni diverse, nate con compiti e attività diverse che in realtà hanno proceduto in maniera largamente separata. Innanzitutto l'Unione Europea è un'istituzione politica del nostro continente, mentre l'Agenzia Spaziale Europea è un'organizzazione scientifica internazionale nata e ispirata sul modello di organizzazioni analoghe, per esempio il CERN per la ricerca nel settore della fisica. Quindi non è scontato che queste organizzazioni collaborino e abbiano collaborato in passato. Ricordavo prima uno dei casi più noti, quello del sistema satellitare Galileo, ma alla base di questa dichiarazione firmata recentemente c'è proprio la consapevolezza di poter lavorare di più insieme e di poter procedere a un coordinamento delle risorse in modo da obiettire, da conseguire obiettivi comuni. Obiettivi poi che rendano l'Europa quel protagonista che è tra le idee fondamentali di questa visione e di questi obiettivi comuni. A proposito delle differenze tra queste due organizzazioni, l'Unione Europea e l'ESA, c'è un esempio che facciamo spesso. Cioè diciamo che ricordiamo che ci sono nazioni che sono nell'Unione Europea ma non nell'ESA e altre nazioni che sono nell'ESA, per esempio la Svizzera e il Canada, che non solo non sono nell'Unione Europea ma non sono nemmeno nel continente europeo come è il caso del Canada.
È vero Paolo, da questo punto di vista questa notizia ci dà anche la possibilità di ricordare ai nostri ci dà la possibilità di ricordare ai nostri ascoltatori che l'ESA non è l'agenzia spaziale dell'Europa, ma è semplicemente qualcosa che si è evoluto da vari stati che via via si sono aggregati a formare questa istituzione. Tra l'altro il Canada ha lo status di membro associato come altri paesi e non è un vero e proprio stato membro e quindi non ha per esempio diritto di voto e non deve partecipare ai programmi obbligatori che sono quelli in cui tutti gli stati che sono appunto parte del core di ESA dove devono mettere una quantità di denaro ben definita. Si tratta di alcune distinzioni naturalmente tecniche che possono risultare un po' noiose, però di tutto questo secondo me è importante che i nostri ascoltatori ricordino che non c'è una perfetta corrispondenza tra Unione Europea e ESA. Sono due cose separate, tant'è ad esempio il programma Copernicus di cui fanno parte i Sentinel, così utili in questi momenti dopo il tragico ennesimo terremoto in Italia, ecco, il programma Sentinel è finanziato direttamente dall'Unione Europea che paga ESA per essere il braccio operativo di questo sistema di monitoraggio del territorio. Ma
esattamente la stessa cosa che succede con Galileo. Infatti volevo proprio chiederti se ESA era coinvolta in Copernicus, ma mi hai già risposto.
Sì, è coinvolta come esecutore di un contratto di servizio con l'Unione Europea, pur non essendo non essendo un organo dell'Unione Europea. Ecco.
Il modello di riferimento più corretto, secondo me, per capire cos'è l'ESA e come funziona è proprio quello del CERN, a cui peraltro si ispirò fin dalla nascita.
Sì, c'è un'organizzazione parallela e simile, tanto per essere completi qui ad Armsat, che è EUMETSAT, che gestisce i satelliti meteorologici, non solo, una parte anche dei Sentinel, quindi anche EUMETSAT fa parte dei contractors coinvolti in Copernicus, ma quando guardate le previsioni del tempo al telegiornale della sera, sappiate che le immagini dei famosi Meteosat vengono ricevute, elaborate e spedite ai consumer in tutta Europa proprio da qui, da Darmstadt, dall'altra parte della strada rispetto a ESOC.
Quindi ci sono degli stati membri di EUMETSAT, quindi sì, per poter utilizzare gli output dei satelliti di EUMETSAT bisogna essere membri o pagare probabilmente.
Non credo, probabilmente ci saranno quote economiche diverse e probabilmente anche priorità diverse nella fornitura del prodotto finale. Probabilmente sono clienti che hanno un prime access ai dati rispetto a quelli che acquistano prodotti pur non essendo stati membri, ma anche semplicemente essendo enti privati, come per esempio un'azienda che produce previsioni del tempo, che può acquistare da EUMETSAT le immagini grezze o comunque il prodotto finale della loro elaborazione. Ma cosa particolare è che viene tutto fatto in casa, quindi EUMETSAT gestisce i satelliti, gestisce la catena di scarico dei dati, elaborazione e distribuzione del prodotto finale al cliente che ordina e paga.
Comunque sì, è interessante vedere che ci sono diversi modelli. Noi siamo abituati a fare un po' parallelo NASA-ESA, ma NASA è direttamente un organo del governo americano, esegue direttive che arrivano direttamente dal governo, mentre invece ESA lavora per la comunità europea, per la Commissione europea, soltanto per progetti che fanno capo direttamente all'Unione Europea e non sono il core business di ESA, è molto molto diverso. Se è meglio o se è peggio non si sa. È anche curioso vedere come strutture nate per scopi molto specifici, come nel caso di EUMETSAT, per i servizi di immagini dall'orbita per scopi meteorologici, e ESA invece con un fine molto, molto ampio. La ricerca scientifica e l'avanzamento astronautico, e non solo, ma comunque con lo spazio come riferimento, si trovino poi a essere dei provider di servizi per altri progetti che sono tangenzialmente legati allo spazio, ma non necessariamente. Ed è curioso vedere che hanno sviluppato queste conoscenze e la politica, in questo caso l'ente politico dell'Unione Europea, si trova senza un braccio operativo come potrebbe essere NASA per gli Stati Uniti, e si trova ad appaltare queste cose ad enti che sono nati per altri scopi. Non è una cosa negativa di per sé, è curioso vedere le dinamiche che hanno portato a questo. So di aver fatto una
No,
grande confusione, è più chiaro probabilmente se ci sia dentro.
racconta delle storie parallele, enti che sono europei da un punto di vista delle loro radici, ma che non sono originati dallo stesso momento costitutivo. L'Unione Europea ha fatto la sua strada, ESA ha fatto la sua strada. Peraltro, per chiudere con un momento precisino, devo dire che EUMETSAT è una costola, è uno spin-off di ESA, da cui si è separato 30 anni fa. L'anno scorso c'è stato il 30° anniversario di fondazione di EUMETSAT, ma una volta erano tutti quanti insieme allegramente in ESA.
Il fatto che siano tutti lì ad Amsterdam, tra l'altro, non è casuale, credo.
No, no, esatto.
Sì, intanto è importante vedere che comunque che c'è una forte spinta politica per avere un ruolo nello spazio. Potrebbe questo portare alla creazione di un'agenzia spaziale di tipo governativo europeo o una riorganizzazione di ESA con alcuni. Una parte dei servizi direttamente legati agli stati membri dell'Unione Europea, quindi un po' parallela rispetto allo stato attuale di ESA, ovvero di sodalizio tra nazioni. Chi lo sa?
Non lo so, è probabile però che qualche indizio ce lo darà tra qualche settimana la
La
ministeriale,
ministeriale.
perché comunque ESA ha una forte componente politica, nel senso che i ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei vari paesi membri si riuniscono una volta ogni 2 anni per decidere come e quanto stanziare all'ESA, cioè quali progetti finanziare di quelli esistenti, di quelli proposti come nuovi e quanto. E ricordiamo che uno dei progetti che sta più in bilico e per cui noi sinceramente si incrocia le dita è proprio ExoMars 2020. E speriamo che per allora sia disponibile magari il rapporto ufficiale su quello che è successo a Schiaparelli, perché buone indicazioni, buona qualità dell'informazione aiuteranno Jan Werner a ottenere quei 300 milioni di euro extra che servono a ExoMars 2020 per restare viva.
Speriamo in bene, ovviamente vi daremo conto di quanto è deciso nella ministeriale quando sarà il momento. Proseguiamo con la notizia di Ricky che copre i soliti aggiornamenti sulla stazione spaziale, questa volta con un po' di traffico di andata e ritorno.
Soyuz MS-01 è rientrato a terra senza problemi domenica 30 ottobre, quando in Italia erano circa le 5 del mattino. La capsula si è posata sul suono kazako, rimanendo verticale, in una zona della steppa a sud-est della città di Zirghistan. Il russo Anatoly Ivanishin, l'americana Katie Rubins e il giapponese Takuya Onishi sono apparsi in buone condizioni dopo i 115 giorni trascorsi nello spazio e dopo essere stati estratti dalla Soyuz sono stati visitati dal personale di terra, dopodiché sono stati trasportati all'aeroporto di Karakanda dove hanno partecipato alle tradizionali cerimonie per il rientro. La missione è stata piuttosto standard, ma vale la pena spendere due parole per Katie Rubins, che alla luce della sua laurea in biologia molecolare è stata ben felice di svolgere decine di esperimenti in questo campo a bordo della ISS, ed in particolare grazie a lei per la prima volta si è sequenziato del DNA nello spazio. Sempre la Rubins insieme a Jeff Williams hanno effettuato due attività extraveicolari, la prima delle quali molto importante perché si è finalmente potuto installare l'International Docking Adapter, che permetterà alle capsule con equipaggio di nuova generazione, come la Orion di NASA, la Dragon 2 di SpaceX e lo Starliner di Boeing, di poter attraccare alla stazione spaziale in futuro. Col distacco dalla ISS della Soyuz MS-01 è iniziata ufficialmente la Expedition 50, che per il momento è composta dall'americano Shane Kimbrough, attuale comandante della Stazione Spaziale Internazionale, e dai due russi Sergei Ryazakov e Andrei Barishenko. Se tutto procede come programmato, i tre verranno raggiunti il 17 novembre dall'equipaggio della Soyuz MS-03, ossia Oleg Novitsky, Peggy Whitson e Thomas Pesquet. Thomas è l'ultimo rimasto degli astronauti ESA della classe di Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti a dover ancora volare. Chiudiamo questa breve news con una notizia recente, ossia che la prima Soyuz a decollare nel 2017, la MS-04, in partenza per marzo, sarà la prima ad ospitare un equipaggio ridotto a due persone, come conseguenza delle nuove linee guida di Roscosmos. Se volete approfondire questo argomento, potete riascoltare la prima puntata della stagione 10 del podcast, dove abbiamo proprio parlato di questo. L'equipaggio di due persone sarà composto da Fyodor Yurguchin e dall'americano Jack Fisher. Se vi ricordate, Yurguchin e Fisher erano inizialmente designati come compagni di viaggio del nostro Paolo Nespoli a bordo della Soyuz MS-05 in partenza maggio 2017. Però ora è composta, a parte dal nostro italiano ovviamente, da Sergei Ryazansky e Randolph Brzezinski. Anche la successiva Soyuz, la MS-06, partirà con equipaggio ridotto, quindi vi raccomandiamo di seguire le pagine di Astronauti News e di Forum Astronautico per essere sempre aggiornati su questi strani turnover di astronauti a cui andremo incontro nei prossimi mesi. Beh sì, a parte così la notizia così descrittiva del rientro della Soyuz MS-02, MS-01, la cosa più interessante è forse proprio questa del primo effettivo equipaggio ridotto di una Soyuz. All'inizio pensavamo che magari il posto vacante disponibile su questa Soyuz fosse probabilmente rivenduto o riempito con qualche altro astronauta tipo di ESA, di JAXA e così via. Invece si è preferito fare proprio un posto vuoto e questo è un argomento di discussione anche sul forum astronautico, probabilmente perché Roscosmo tende proprio al risparmio massimo, nel senso non dovendo pagare per l'addestramento di un astronauta extra, considerando che vuole mandare in orbita meno Progress proprio perché l'equipaggio è ridotto, probabilmente si cerca di tirare la cinghia, se mi passate il termine, in questa maniera.
Beh, ma avere un turista sarebbe stato un centro di guadagno, non un centro di costo, si spera. Non penso che facciano viaggi con turisti in perdita. Turista o magari un astronauta ospite di qualche altra
con i turisti italiana. Forse pensavo mai che in questa configurazione il turista sarebbe dovuto rimanere sulla stazione spaziale per forse 6 mesi, però
Ne parlavano ne parlava anche Buzz sul forum astronautico, diceva che prima di poter instaurare un regime di un turista ogni cambio bisogna fare in modo che si torni a fare missioni taxi in cui due Soyuz sono contemporaneamente sulla stazione spaziale e quindi due persone vengano a dare il cambio agli altri due russi con un turista che sale con un equipaggio e scende con un altro, come è stato fatto altre volte, come è stato fatto anche durante la missione di un anno di Kelly.
C'è una curiosa analogia col programma spaziale cinese, perché la Shenzhou 11, che è attualmente attraccata alla stazione cinese Tiangong 2, anche in questo caso è partita con due soli astronauti e il terzo seggiolino è rimasto vuoto, riempito con del materiale. Probabilmente vedremo come utilizzeranno il terzo seggiolino in questi voli.
Sì, un'ultima cosa altrettanto curiosa è che, come ho detto, l'equipaggio, diciamo, della Soyuz che riporterà nello spazio il nostro Paolo Nespoli è cambiato, però se adesso andiamo a vedere chi c'è in Kazakistan come equipaggio di backup, ci sono proprio Nespoli, Yurguchin e Fisher, ossia quello che doveva essere l'equipaggio prima di questo riarrangiamento, quindi abbiamo proprio un giro di astronauti da un attimo tenere monitorato per non perdersi.
È anche vero che molti di questi astronauti sono talmente veterani che hanno bisogno soltanto di una ricertificazione e quindi questi cambi sono relativamente semplici nel momento in cui l'addestramento è limitato alla ricertificazione e ai nuovi payload. Quindi con un utilizzo a regime della stazione spaziale è normale vedere questa flessibilità. Direi che non c'è altro da aggiungere, parliamo sempre tantissimo della stazione spaziale, possiamo parlare invece Paolo ha parlato per un attimo dei cinesi, non abbiamo ancora approfondito molto le attività sulla Tiangong 2, ma c'è anche qualcos'altro di cui parlare, ovvero il lancio della Lunga Marcia 5.
Esatto, Mike, perché passiamo dalla Stazione Spaziale Internazionale a quello che è il pilastro su cui la Cina probabilmente intende costruire il lancio della sua propria stazione spaziale muscolosa, composta da parecchi moduli, in sostanza qualcosa che si avvicina di più a un modello Mir, forse, rispetto alla Tiangong 2, che di fatto somiglia invece al core module della Mir, quindi un singolo elemento. Era importante che il lancio di oggi del Lunga Marcia 5 avesse successo perché è il risultato, questo enorme vettore cinese di una decina d'anni di sviluppo per la costruzione, i test che hanno condotto oggi finalmente alle 13:43, se non ricordo male, italiane, alla partenza di questo gigante. Spinto da 10 motori a razzo, tra l'altro tutti quanti a combustibile liquido, che sviluppano, secondo le cifre che vedo qui sulla Space Flight Now, perché stiamo ancora lavorando a questo articolo questa sera, qualcosa come 1088 tonnellate di spinta, che sono tantissime, e rivaleggia per capacità con quello che è in questo momento il lanciatore più potente disponibile sul mercato, che è il Delta 4 Heavy di ULA. Quindi supera per capacità di portare carico in orbita anche l'Ariane 5 europeo e il Proton, il cavallo da battaglia dei russi. La caratteristica principale, appunto, dicevo, è quella di avere le capacità, probabilmente in un futuro non troppo lontano, di portare in orbita gli elementi più importanti della stazione spaziale cinese. E in ogni caso, che una nazione che ha acquisito le capacità spaziali disponga di un lanciatore pesante è un fattore chiave molto importante, perché naturalmente significa che con un solo lancio è possibile portare in orbita elementi particolarmente pesanti o molti elementi più leggeri. E da questo punto di vista credo che sia anche una bella strizzata d'occhio al mercato dei lanciatori, perché proprio nelle settimane che precedono il lancio di Ariane 5 con quattro satelliti Galileo a bordo, beh, mi sarebbe piaciuto trovare qualcosa, non sono ancora stato in grado, magari mi potete aiutare voi sul prezzo preventivato di un lancio fatto con un Lunga Marcia 5. Il grosso peso sul mercato di questi lanciatori di nazioni che sono emergenti nel campo aerospaziale e che riescono a mantenere molto bassi i costi operativi. Proprio oggi, tra l'altro, è uscito un interessantissimo articolo, anche qui se volete un pochino politico, ma secondo me interessante perché ci si può leggere qualche sfaccettatura della realtà, non sempre così nelle discussioni di tutti, sui costi delle assicurazioni per chi lancia satelliti nello spazio, e pare che gli ultimi recenti incidenti abbiano di fatto prosciugato quelli che potevano essere i guadagni dell'intero settore, perché a fronte di costi di assicurazione relativamente bassi, ci sono stati rimborsi multimilionari di molte centinaia di milioni di dollari. In
Quello
lunga, ma
che,
dimmi, Mike.
no, giusto per non arrivare alla fine della notizia senza facendo un commento che non è più legato a quello che stavi dicendo, ma hai parlato di lanci commerciali. In realtà c'è una cosa abbastanza controversa per quanto riguarda i lanci commerciali cinesi, nel senso che negli anni 90, mi pare, gli Stati Uniti hanno emesso una legislazione che impedisce a compagnie americane di produrre cose che vengono poi lanciate con lanciatori cinesi, se non sbaglio era più o meno qualcosa del genere, e l'effetto è che nessun produttore di satelliti può utilizzare lanciatori cinesi per accedere allo spazio. L'unico caso commerciale era un satellite cinese, appunto ChinaSat-6B, che è stato prodotto da Thales Alenia, sono andato a cercarmelo perché non me lo ricordavo di preciso, è stato prodotto da Thales Alenia senza utilizzare componenti americani. Era l'unico modo per aggirare le regolamentazioni dell'ITAR e permettere di lanciare il satellite con un lanciatore cinese. Direi che senza questo sforzo mostruoso di fare sourcing di componenti assolutamente non made in USA, l'intero satellite non deve avere componenti o brevetti made in USA, direi che è molto difficile utilizzare lanciatori cinesi per lanci commerciali.
Certo, sì, hai ragione, ci sono una serie di regolamentazioni internazionali che portano via alla Cina una buona fetta del mercato gestito dagli Stati Uniti, ma rimane comunque una notizia molto positiva, a mio parere, la disponibilità di un lanciatore di questo tipo, anche perché guardando un attimo a quelle che sono le programmazioni dei prossimi lanci di questo vettore, ce ne sono almeno un paio molto interessanti. Il mio preferito è che probabilmente a questo punto nulla manca alla Cina per inviare verso la Luna la sua prima missione Sample Return, cioè sarà possibile utilizzare la capacità di carico del Lunga Marcia 5 per mandare un rover o comunque un elemento in grado di atterrare sulla Luna, campionare il suolo selenico e poi ripartire verso la Terra. In genere queste missioni sono particolarmente complicate perché devono portarsi appresso anche il peso del propellente necessario per ripartire dalla Luna e tornare indietro. Ci sono poi altri satelliti cinesi che sono stati annunciati come sul ruolino di marcia del appunto Lunga Marcia 5, e però
associarsi a ESA, Marco lo diceva prima, venite a trovarci a Lecco con la possibilità di sottoscrivere una membership a ESA che dà diritto a una tessera e la nostra riconoscenza e la possibilità di mantenere un altro anno di Astronauticast, di forumastronautico.it, di pagare l'infrastruttura tecnica, di comprare qualche microfono, di ospitare qualche astronauta e cose di questo genere. Come ci si iscrive? Se non si ha la possibilità di venire a Lecco, si va su ESA.it, c'è la pagina associarsi e in fondo ci sono le istruzioni per un pagamento con PayPal. Non è necessario solamente non è necessario fare una tessera, è possibile anche fare una singola donazione se volete semplicemente darci un obolo, un simbolo della vostra, del vostro supporto, e oppure se proprio non volete toccare il portafogli, e mi sembra più che onesto, potete condividere quello che facciamo, tutto quello che realizziamo, direi praticamente il 100% di quello che realizziamo è liberamente disponibile, sia che siate membri sia che no, e il modo migliore per aiutarci è esporre accidentalmente i vostri amici allo spazio tramite qualcosa che abbiamo fatto noi, un articolo su astronautinews.it, una puntata di Astronauticast, una discussione interessante su forumastronautico.it, e così che il nostro scopo di diffondere lo spazio e la cultura astronautica avrà successo.
Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare di persona, cioè citandone il nome, quegli ascoltatori di cui non ricordavo i nomi nello scorso episodio, perché come sapete nonno Apollo ha una memoria a nuclei di ferrite, quindi qualche volta non mi ricordo, quindi me li sono scritti. Ci avevano ringraziato e fatto complimenti su Google Plus Giampaolo Frello, detto Rantastic. Poi su YouTube invece avevano commentato uno dei video di un episodio precedente, Lupacchiotta Est, e un altro utente che si firma RDP RDP.
Lupacchiotta Est sembra un nickname da CB, una cosa del genere.
È possibile, sì. E mi piace pensare che il soprannome di Giampaolo Frello, Rantastic, sia per il fatto che magari mentre fa la corsa, mentre si allena, ascolta il nostro podcast.
Vero, io mi immagino sempre gli ascoltatori che ci ascoltano guidando, perché è dove io ascolto la maggior parte dei podcast, però l'attività sportiva è più sano della guida ed è un'ottima idea per ascoltare Astronauticast. Donazioni magari non mi pare che ce ne siano questa settimana.
È stata una settimana magra magra, però abbiamo più che altro speso questa settimana. Abbiamo fatto noi molte donazioni ai conti correnti di altri enti. Abbiamo ordinato a questo proposito le tessere bellissime 2017 che ha disegnato il nostro Riccardo, un altro capolavoro, l'ho detto già altre volte ma devo ripeterlo, uno dei motivi per cui abbonarsi è collezionare le tesserine di Riccardo. Abbiamo ordinato i poster di Astronauticon disegnati da Riccardo e perciò se venite potreste anche prendervene uno se ne sono avanzati e magari farvelo autografare dal nostro egregio grafico aziendale.
Vabbè, più che poster sono manifesti, quindi
manifesto, ma in camera, se lo appendi in camera viene promosso a poster dopo, no? No? Dici di no?
Ma insomma...
Ecco.
Beh, l'ho avuto Mike come poster per tanto tempo e quello dell'ultima convention.
Esatto, e poi un'ultimissima sorpresa che però a questo punto lo possiamo fare un disclosure perché mi sembra giusto. Chi verrà all'Astronauticon potrà avere anche uno di quei bei badge da appendere al collo su cui scrivere con un indelebile il proprio nome e se è utente del forum anche il nickname del forum, così potrete presentarvi farvi riconoscere molto molto più velocemente e efficacemente, e anche questo è splendido, disegnato, indovinate un po' da chi? Dal nostro Riccardo.
Vacca boia, che puntata spoiler.
Ormai ci siamo, dobbiamo giocarci il jolly per attirare più persone possibili.
Però per vedere il design sarà necessario venire di persona ad Astronautica.
Esatto. Ci avremo anche il design del nuovo forum astronautico mostrato in esclusiva.
Basta chiacchiere distintivi, passiamo alle storie di Nonno Pollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Pollo ci racconta le loro curiosità.
50 anni fa, nel novembre del 1966, si concludeva il programma spaziale Gemini, un programma di esplorazione umana dello spazio condotto dalla NASA, che ebbe come obiettivi principali quelli di sperimentare, di collaudare le tecniche, le procedure, le manovre, le tecnologie che sarebbero servite per il programma Apollo di esplorazione lunare. I 10 lanci di questo programma si svolsero dal 1965 al 1966 con il lancio appunto di Gemini 12, la missione conclusiva, l'11 di novembre del 1966. C'era come comandante di questa capsula l'astronauta Jim Lovell, che poi diventò comandante di Apollo 13, e con lui viaggiava nel ruolo di pilota Buzz Aldrin, l'astronauta che insieme a Neil Armstrong fece parte del primo equipaggio a sbarcare sulla Luna. Le missioni del programma Gemini avevano in gran parte fatto acquisire alla NASA una grande esperienza con le manovre principali che sarebbero servite nel programma Apollo, cioè il rendezvous e l'attracco di veicoli separati nello spazio. Ma c'era un'incognita che rimaneva aperta, perché nei tentativi di attività extraveicolare condotto dagli astronauti nei precedenti voli del fortemente sottovalutate le condizioni di stress fisico, di fatica degli astronauti nell'eseguire manovre, movimenti che sembravano semplici, e il tempo, il lungo tempo necessario per compiere queste manovre, queste attività al di fuori della navicella spaziale in una tuta pressurizzata. Le tre attività extraveicolari condotte da Buzz Aldrin nella missione Gemini 12 dimostrarono definitivamente che questi problemi potevano essere superati e che l'uomo poteva effettivamente lavorare, condurre attività fisiche anche molto impegnative come quelle che sarebbero servite per camminare e per esplorare sulla Luna senza problemi. E vennero introdotte anche delle innovazioni di cui Buzz Aldrin fu un protagonista. Per esempio, per la prima volta vennero utilizzate le simulazioni in piscina per simulare delle attività extraveicolari, cose che oggi sono attività normali nell'addestramento, sono diventate una normale parte dell'addestramento di tutti gli astronauti che volano, per esempio, sulla Stazione Spaziale Internazionale. Quindi, per celebrare questo 50° anniversario di tecnologie, di imprese tecniche così importanti, per esempio del primo uso della piscina per il training alle passeggiate spaziali, che cosa ha fatto il nostro Buzz Aldrin? Beh, in quest'era di social ha celebrato il primo selfie nello spazio. Buzz Aldrin, infatti, nel corso di Gemini 12, nel corso di una di queste passeggiate spaziali, utilizzò una macchina fotografica per scattarsi quello che è diventato il primo selfie eseguito, scattato nello spazio. Si alzò anzi la visiera parasole del casco proprio perché si vedesse il suo volto, e questo è diventato il primo selfie nello spazio. Per celebrare la missione Gemini 12, il simbolo è diventato nella celebrazione di Buzz Aldrin proprio questo selfie. Ha prodotto Buzz Aldrin una maglietta con la foto del suo selfie che sta vendendo per scopi benefici. E è un modo per ricordare questo programma così importante conclusosi 50 anni fa e che ha dato il via poi la possibilità agli astronauti delle missioni Apollo di arrivare e camminare sulla Luna. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
L'avrebbe twittato se avesse potuto nello spazio Buzz Aldrin.
Certo, probabilmente Buzz Aldrin è l'astronauta più social dell'epoca d'oro dell'esplorazione spaziale, diciamo, l'astronauta più social del programma Apollo.
Sì, ho sentito che Marco prendeva fiato e aspettavo, ma non...
Purtroppo, no, in realtà stavo facendo il pistola, facendo vedere uno dei gadget che un vero astronautico dovrebbe comprarsi appena può. Non è una sponsorizzazione, è una cosa che è il cofanetto Gemini della serie di video della Space Flight, come si chiamavano? In ogni caso,
Spacecraft Films,
esatto, che è bellissima e vi dà accesso a un tantissimo materiale raw. Se riuscite a trovarli su Amazon in generale, ne vale la pena perché sono veramente splendidi e hanno restituito in digitale la bellezza e la pulizia delle immagini di questa impresa epica che è stato sottovalutatissimo programma Gemini, che ha insegnato agli americani le tecniche del rendezvous necessarie per la Luna.
Tra le altre cose, appunto, EVA, il rendezvous, tutto quello che è adesso la base delle attività spaziali umane, sono state sviluppate in larga parte durante il progetto Gemini.
Dottor Rendezvous ha scritto il manuale.
Ok, allora, senza una sigla, perché non ce l'abbiamo ancora, c'è la rubrica della vero degli spin-off.
Vai vero! Vai col servizio!
È vero, perché abbiamo la registrazione.
Ok, cioè, stasera Mike ci boicotta, cioè, ci ha fatto una testa per un anno per fare ste cavolo di cose registrate e vabbè.
Oppure inquadrato la vera, diciamo, ma cosa sta aspettando?
E l'unica registrazione che ho fatto io ha più colpi di tosse del sanatorio di...
No, vabbè, devo ancora farne un aiuto, tra l'altro.
Ma ci voleva una puntata piena di acciacchi tecnici, era da un po' che non ne avevamo.
Dai, eravamo partiti benissimo con la prima, poi pian pianino adesso siamo alla quarta.
Tra virgolette, insomma. Via.
Che cos'è un ascensore spaziale? Arthur Clarke l'aveva descritto nel romanzo Le Fontane del Paradiso, nel 1979. Ma il concetto era già stato pensato fin dagli inizi del Novecento. Praticamente è un lunghissimo cavo di 36.000 km che deve raggiungere un satellite in orbita geostazionaria, partendo dall'equatore terrestre. Grazie a questo cavo, le navette e i payload potrebbero quindi arrampicarsi fino ad entrare nello spazio, ma senza più usare i costosi razzi. Potrebbe anche essere un sistema ecosostenibile, perché non utilizza carburante. Ma senza il propellente, come fanno le sonde ad arrampicarsi lungo il cavo? Ecco, a questo problema hanno lavorato sia aziende private che la NASA. La NASA in particolare nel 2005 ha aperto un progetto chiamato Centennial Challenges Program, nel quale ogni anno ha sfidato dei team di scienziati, di studenti, di universitari a proporre delle soluzioni per delle problematiche tecnologiche inerenti principalmente all'ambito spaziale, ma che poi possono avere delle ricadute industriali. Il Centennial Challenges Program è stato aperto nel 2005 proprio con lo Space Elevator Challenge, in cui i team partecipanti avrebbero dovuto trovare la soluzione più adatta per fare in modo che dei robot riuscissero ad arrampicarsi lungo un cavo solamente con l'ausilio della luce e dei pannelli fotovoltaici. Questo limite era dovuto al fatto che l'elevata lunghezza di un eventuale ascensore spaziale non avrebbe permesso l'utilizzo di altre forme di energia, diciamo, stabile. Non avrebbero potuto esserci, ad esempio, dei cavi elettrici, e anche le batterie eventualmente usate sarebbe stato difficile trovarle, perché ad oggi non ci sono ancora batterie così potenti. Dunque, questa sfida è stata proposta per 4 anni e con cavi di lunghezza sempre maggiore. Si è partiti dai 50 metri, poi 100 metri, fino ad un chilometro. Un solo team è riuscito nell'impresa, il team Laser Motive. Il loro segreto è stato quello di direzionare un raggio laser utilizzando dei diodi laser, che sono dei semiconduttori simili a quelli usati per la produzione dei LED, e in pratica riescono ad emettere una luce molto più intensa rispetto a tutti i riflettori di luce usati dagli altri team. In più, a differenza degli altri, i pannelli fotovoltaici dei loro robot riuscivano a mantenere l'efficienza energetica anche se il laser non era perfettamente puntato. Il gruppo Laser Motive ha quindi vinto il premio, che oramai ammontava a $900,000, e ha aperto una startup utilizzando questa tecnologia. Al momento però non vediamo ancora ascensori spaziali in costruzione, quindi come hanno fatto a trovare il modo di commercializzare questa idea? Beh, con questi diodi si riesce a fornire energia a dispositivi in volo, i droni. Pensiamo ad esempio alle riprese aeree che vediamo nei film, oppure all'ambiente militare. I droni di oggi, come ben sa chi ne possiede uno, o chi, mannaggia loro, avrebbe voglia di prendersene uno, ma costa un po' troppo ancora, hanno durate di pochi minuti. Ovviamente quelli militari sono ben più efficienti, però non così tanto ancora, e in piena missione di ricognizione non ci si può permettere di fermarsi ogni mezz'ora a cambiare o a ricaricare la batteria. La tecnologia della Laser Motive può indirizzare il fascio laser a un drone in volo, dotato ovviamente di pannelli solari, per tutta la durata necessaria, fino a che ovviamente l'attrezzo è in vista della fonte laser. Se a questa tecnologia incorporiamo la fibra per trasportare l'energia, si ha il vantaggio dell'isolamento elettrico. Quindi è utile ad esempio in laboratori che conducono degli esperimenti ad alto voltaggio. Abbiamo anche l'isolamento da frequenze radio spurie, quindi se stiamo raccogliendo dei dati radio potremmo ridurre di molto il rumore. Pensiamo ancora ai robot subacquei. Ovviamente il laser non si propaga molto nell'acqua, ma la fibra ottica può andare a sostituire i cavi di rame e aumentare l'efficienza della trasmissione dell'energia. Il sistema Power over Fiber di Laser Motive, che andrà a fare tutto questo, è stato sottoposto quest'anno, quindi nel 2016, alla Federal Aviation Administration e sta attendendo per ora il nulla osta per essere messo in commercio.
Probabilmente stanno attendendo di vedere quanto sono cotti gli uccelli che hanno attraversato il fascio durante i test.
Ma questo non avevo pensato.
Molto interessante. È una di quelle cose che non escono dalla ricerca pura, o magari all'inizio sì, ma poi vengono, appunto in questo caso, sono arrivate in una competizione, e non è la prima volta. Insomma, spesso i tuoi spin-off vanno in quella direzione. Sì, bisognerebbe vedere le potenze in gioco per vedere ovviamente se i vantaggi superano gli svantaggi, ma è chiaramente una direzione in cui si va. Per le telecomunicazioni e anche per, come abbiamo parlato all'inizio della puntata, e in questo caso per la trasmissione di potenza, che è interessante. Si parla anche da sempre di la trasmissione di potenza da campi di pannelli solari in orbita fino alla superficie, o per spingere delle piccole navicelle extra planetarie, extrasolari,
interplanetari,
è quella che volevo dire, grazie, è una parola non così complicata.
Interstellari,
diciamo la verità, non è una parola semplice. Va bene.
Sì, comunque il laser ci stanno studiando parecchio ultimamente, anche come diceva Simone Dell'Agnello, probabilmente sarà il futuro della comunicazione. Poi lo vedremo ad Astronauticon cosa avrà da raccontarci Sergio.
Sì, è una tecnologia che sta veramente andando molto molto avanti, quindi le applicazioni si sprecheranno.
Bene, link della settimana. Uno che abbiamo già mostrato durante la news sulla stazione spaziale.
Sì, e lo trovate anche direttamente nella news dell'undocking e atterraggio della Soyuz MS-01 che ha scritto Marco, però è bello perché dal video potete vedere che pian piano stanno aumentando un po' la qualità delle telecamere che a bordo della ISS che guardano l'esterno. Ne abbiamo parlato tante volte che fanno queste EVA che magari come obiettivo secondario hanno l'upgrade di queste telecamere. Poi è bello il video perché anche a 60 fotogrammi al secondo e la vista della Soyuz che si allontana è veramente suggestiva. Mentre l'altra, anche questo è abbastanza consueto e classico quando c'è un atterraggio, è la galleria fotografica dell'atterraggio, in cui vedete la Soyuz dove è atterrata, il momento in cui vengono estratti gli astronauti e anche quando vengono portati all'aeroporto di Karakand e vengono, diciamo, addobbati con i tipici abiti kazaki, e ci sono le varie cerimonie con le matriosche, eccetera. Ormai chi è appassionato di spazio le conosce molto bene, chi magari invece si sta approcciando la prima volta alla materia può andare a vedere e anche sorridere per questa nautica, in questo caso russa barra sovietica in questo.
Ho perso le immagini, scusate, però sono ancora qui, quindi non so se avete visto cosa stavo mostrando. Era una cosa carina di queste immagini del post atterraggio è che possono essere uno spunto per parlare un po' di astronautica a chi non ha interessi tecnici, perché è una dimostrazione culturale del Kazakistan, che non si vede tutti i giorni, insomma non è una di quelle nazioni di cui si parla tutti i giorni. Noi ne parliamo praticamente tutti i giorni per quanto riguarda gli atterraggi e le partenze della Soyuz, però interessante anche per chi non è appassionato di spazio di per sé.
Un'altra cosa che mi ha fatto sorridere, cioè, è vedere il telefono che ha usato Kate Rubins per telefonare. Cioè, di solito sono abituato a vedere un telefono satellitare che è sempre più grande. Adesso si stanno rimpicciolendo pian piano anche quelli, quindi è simpatica la cosa. Poi magari era un GSM normale, però...
Vabbè. Magari hanno semplicemente cominciato la copertura della steppa kazaka in 3G.
È arrivata Vodafone anche lì con l'offerta di Halloween, va bene, basta.
Io non riesco a mostrare altre immagini, però se non sbaglio un altro link l'ho mostrato prima durante la notizia di Marco, che era il video della Lunga Marcia 5.
Forse sono anche riuscito a tornare online nel frattempo dopo un bel crash, perché stasera ci mancava anche quello nella zuppa. Come dicevo, oggi pomeriggio, poco dopo il lancio, è stato pubblicato il primo video, come Dio comanda, di questa debutto del Lunga Marcia 5, e quindi al link che troverete nelle note dell'episodio semplicemente potrete vedere a 1080p il bellissimo liftoff praticamente al buio con l'esplosione colorata dei motori a razzo a piena potenza e questo enorme lanciatore che per la prima volta si tuffa nell'atmosfera terrestre e poi arriva su fino allo spazio. Interessante anche il momento dell'espulsione dei quattro booster laterali, che ci mostra, secondo me, abbastanza efficacemente anche come meccanicamente avviene questo momento cruciale delle fasi dell'ascesa. Insomma, pappa, manna per tutti gli appassionati di queste cose, per il lato più spettacolare dell'astronautica.
È un peccato che ci fosse un po' di copertura nuvolosa, però fortunatamente hanno supplito bene con questa immagine in soggettiva dello staging e anche di altre fasi, come giustamente stavi dicendo, Marco.
Ma proprio belle, cioè chi oggi ha avuto la pazienza di seguire tutti gli scrub e di beccare il video, quello giusto, che è durato fino in fondo, si è beccato veramente delle immagini molto belle. Non le avevo mai viste per un razzo cinese ad ora. Probabilmente si stanno aggiornando anche loro con le webcam.
Anche io, vero, per un Lunga Marcia 5 non le avevo mai viste.
Vabbè.
Ok, poi ci sono gli astronauti quiz. Abbiamo una soluzione, la soluzione al quiz di cui nessuno voleva dare la risposta. Tutti dicevano, io la so.
Sì, alla fine Vittorio l'ha data però. È stato Vittorio, mi sembra, no? Sul forum. Dunque, il quiz era: nella storia delle EVA, di assemblaggio o manutenzione della stazione spaziale, quale astronauta si è allontanato di più dall'airlock? Il nome dell'astronauta è Scott Parazynski. Durante l'STS 120 ha fatto 4 EVA in una sola missione e si è allontanato tantissimo dall'airlock per andare a riparare un pannello solare. Se volete spiegare voi come mai come ha fatto ad arrivare così lontano?
Beh, più che spiegare, in generale, quando c'è bisogno di raggiungere una parte un po' lontana della stazione spaziale, si montano uno alla fine dell'altro dei bracci robotici, e fu fatto anche in questo caso. A quello della stazione spaziale, se non ricordo male, venne unito quello dello shuttle.
Esattamente, perché questa attività extraveicolare era stata fatta in seguito ad un imprevisto, ossia durante la riestensione del pannello solare P6 una parte dei pannelli si erano strappati, e quindi non sapendo in realtà bene quanta perdita di energia ci fosse su quell'elemento, si è deciso di andare a intervenire, ed è stato forse anche bello anche tutto il troubleshooting con cui sia gli astronauti che il personale di terra hanno confabulato. C'era in quella missione c'era anche Paolo Nespoli, tra l'altro, e di fatto Parazynski è andato a rattoppare con ago e filo, ovviamente con tutti, insomma, i distinti del caso, il pannello solare, che alla fine ha raggiunto praticamente l'efficienza piena dopo questo intervento. Ed era veramente spettacolare vedere il Canadarm con il boom dello shuttle e con Scott là appeso sullo sfondo nero dello spazio.
Sì, l'estensione era stata fatta anche per altri momenti dell'assemblaggio della stazione spaziale, ma in questo caso era l'estensione massima possibile dei due bracci sommati insieme. Credo che se lo strappo fosse stato in un altro punto del pannello, forse non sarebbe stato neanche possibile raggiungerlo. Quello che mi ha colpito in quel momento era che è stato deciso all'interno della missione stessa. Nella missione hanno rilocato uno dei pannelli, l'hanno aperto, si è strappato, e prima che lo shuttle facesse l'undocking hanno aggiunto questa EVA, che è una decisione veramente veloce confrontata con tutto il resto dei troubleshooting che vengono fatti, che di solito si richiama alla calma e si analizza la situazione e poi magari si pianifica un EVA nel futuro. In questo caso era necessario farlo con lo shuttle attraccato proprio per avere il braccio robotico aggiuntivo, e sarebbe stato possibile magari farlo con un altro shuttle in futuro, ma è stato fatto immediatamente. Quello che era interessante era anche uno dei problemi di questa attività: non era soltanto raggiungere il pannello solare, ma anche la possibile presenza di potenziali elettrici molto alti tra il braccio robotico e il pannello solare. Si tratta di due punti molto diversi della stazione spaziale, che comunque vola in un tenue residuo di atmosfera che può causare la ionizzazione di alcune superfici e l'accumulo di elettricità statica. c'erano, se non sbaglio, degli accorgimenti, dei bastoncini isolanti per toccare, per misurare, per scaricare le eventuali differenze di potenziale, e poi alla fine è andato tutto bene.
Ricordo che se lo sono costruiti apposta, questa specie di mazza da hockey per Scott Parazynski, era stato modificato di fatto un'asta avvolgendola con del nastro isolante elettricamente, e lui era riuscito a manovrare meglio, a toccare meglio la superficie del pannello solare senza rischiare di, appunto, di ricevere una scossa elettrica per trasferimento di cariche accumulate sul pannello. È stata una missione che tra l'altro per noi molto importante, perché buona parte del gruppo, diciamo, storico di Forum Astronautico ha visto questo lancio dal vivo. C'eravamo io, Paolo, c'eri anche tu, c'erano tanti altri amici. È stata una missione molto interessante anche da questo punto di vista, che magari ai nostri ascoltatori interessa meno, però se siamo qui è anche perché siamo diventati buoni amici durante questa cosa.
Poi c'è una chicca da aggiungere, nonno Apollo, vero? Riguardo a Scott Parazynski.
Sì, nel senso che dopo aver lasciato la NASA ha seguito alcune sue passioni, alcuni suoi interessi, ha scalato per esempio il Monte Everest, portando con sé un frammento di roccia lunare di Apollo 11. Quindi Scott Parazynski non è soltanto un astronauta, è un esploratore, una persona che cerca di raggiungere nuovi obiettivi, di superare i limiti.
Nuove altezze e nuove estensioni.
Sì. E nuove estensioni, sì.
Bene, altro link, no, altro link, altro quiz.
Sì, il quiz di questa settimana. Quale nome era stato dato al primo razzo a propellente liquido lanciato con successo?
Mm-hmm. Niente aiuti, niente suggerimenti, niente...
No, no, allora inizialmente volevo chiedere chi è stato a costruire, però mi sembrava poi magari eccessivamente facile. E quindi sono andata a cercare il nome di questo razzo.
Ok, allora la risposta la settimana prossima.
Non è così difficile come sembra.
Infatti io avrei una risposta banale, chi lo sa. Andiamo con l'agenda e poi tiriamo i remi in barca.
Allora, nell'agenda vedo solamente il prossimo weekend che c'è uno Space Up a Milano, al Politecnico di Milano, quindi immagino che sia una manifestazione in cui ci sono dei talk a rotazione.
È una unconference, come la definiscono.
Quindi sì, potete andare lì e ascoltare quindi diversi relatori, immagino che raccontino qualsiasi cosa inerente allo spazio.
Qualsiasi cosa.
Non so. E nient'altro, giovedì prossimo ci siamo ancora noi a tediarvi.
Marco, c'è un lancio durante la puntata? No, è la settimana d'altra.
No, la prossima settimana che la vedo.
Esatto, è la settimana quella dopo che c'è tra l'altro il lancio di un Expedition, quindi non un semplice razzo così. Mm-hmm. La prossima Expedition.
Ma c'è il lancio? Ma c'è anche scritto un lancio di un Falcon 9, è possibile? No. No.
Aspetta, sì, ho aggiunto qualcosa questa settimana. Dove?
Le speranze non contano,
No. Esatto, sì.
No, l'ho visto da qualche parte. Dove lo stai vedendo?
Giovedì 17, no, la CRS-10 non è già partita.
No, ma quale allora hanno guardato?
Allora devi aggiornare, perché l'ho messo sotto la mia agenda, quella.
Falcon 9 personale.
Non vi rompo le scatole con questi.
Ma c'è anche gli appuntamenti dal parrucchiere nello Space Calendar.
No, però a volte rischio.
Cos'è? Rifare il colore? Non mi sembra un appuntamento astronautico. Comunque.
Quando ho dei lanci che non sono prettamente sicura che siano fatti quel giorno, perché magari cambiano tante volte, perché magari mettono tipo fine novembre. Cose del genere, io li inserisco, ma li metto nella mia agenda. Nel momento in cui ho la data esatta, allora li passo a Astronautica Agenda. Forse quello mi è rimasto lì da una vita e non l'avevo passato alla mia.
Che poi di fatto è la situazione di default con tutte le promesse di SpaceX. Tu li metti nell'Astronautica Agenda solo un anno dopo averli inseriti in altri.
Fondamentalmente.
Molto bene, allora l'appuntamento è per la prossima settimana, il 10 di novembre, giovedì sera come al solito. Questa sera siamo partiti quasi in orario e Hangout ci ha rovinato la diretta, vediamo se succede anche la settimana prossima. Nel frattempo ringraziamo comunque chi ci segue in diretta il giovedì sera, e ma anche tutti quelli che ci ascoltano in podcast in differita. Cercheremo di andare online con la puntata al più presto, non immediatamente a causa di tutti questi piccoli problemini tecnici, ma non temiate, ci siamo, e la puntata 4 è da qualche parte archiviata, dovremo soltanto metterla insieme, cucirla come i pannelli solari di Scott Palazzinski. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco, è tutto. Giro opposto rispetto a prima, da Verona, Veronica Raimondini.
Ciao a tutti da Veronica, da Verona. Ci sentiamo giovedì prossimo.
Da Modena.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi, per gli amici Ricky and Real. Ciao ciao.
Paolo da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E buon ultimo Marco Zambianchi.
In attesa di iniziare ad imbastire questo fantastico vestito di alta sartoria che sarà la puntata 4 di Astronauticast, vi saluto, un abbraccio cosmico da Darmstadt, da Marco Zambianchi.
Mi raccomando, quando usi la tastiera per lavorare metti i ditali, perché quando si cuce... No, vabbè, lasciamo stare. è ora di andare a dormire. Da parte mia, ripeto, è tutto. L'appuntamento alla settimana prossima, fino ad allora, ad Astra.